Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questo nuovo Q&A del Terzo Uomo, dove risponderemo a tutte le domande che ci avete mandato oggi. Qui con me ci sono Charles Noacqua, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao ragazzi, facciamo la svelta perché ho comprato Football Manager e ancora sono riuscito solo a utilizzare l'avatar, quindi dobbiamo sbrigarci.
Sei un laptop trainer.
Laptop trainer è il nome il giovane trentenne 32enne austriaco che è il mio avatar.
Michele Tossanelman, il nuovo Julian Nagelsmann.
No, proprio laptop trainer, va bene così. Salveremo il Venezia.
E facci sapere poi come andrà con tutti questi giocatori arrivati in estate, di cui alcuni molto interessanti che tra l'altro stanno facendo bene anche nella realtà. E comunque, veniamo alle domande. Partiamo dalla prima, ho cercato di metterle in ordine più o meno logico. Una domanda che ho unito di Guido e Antonio perché era molto simile e ci chiedono tre squadre e tre giocatori che finora hanno ribaltato maggiormente le vostre aspettative, sia in positivo che in negativo.
In positivo nessuno in particolare finora, cioè quello che erano le mie aspettative bene o male si sono confermate, ovviamente escluse le squadre di cui abbiamo già parlato nelle ultime settimane. Anche in negativo direi, cioè almeno a livello della Serie A finora non, rispetto a quanto abbiamo detto in questi primi mesi, non ho visto cose stratosferiche. Forse magari Simeone nel Verona e il suo rendimento con Tudor è la cosa più strabiliante in questo inizio di stagione, però magari estendendo il campo all'estero, secondo me lì già riesco a fare qualche nome, citare qualche squadra. Posso citare due giocatori in particolare, uno che aveva anche stroncato in maniera netta nella preview sulla Premier, ovvero Aaron Ramsdale, che finora sta facendo piuttosto bene con l'Arsenal, mentre il secondo giocatore è Vinicius, che non aspettavo potesse fare questo salto di qualità a livello di finalizzazione con Ancelotti, invece finora sta facendo piuttosto bene. E come squadra cito il West Ham come sorpresa in positivo, perché non mi aspettavo che avrebbero mantenuto un rendimento così alto, considerando anche il fatto che avevano l'Europa League di mezzo e comunque la squadra non è una cosa molto profonda come soluzioni. Negativo mi ha deluso senz'altro Leicester, mi aspettavo molto di più dalla squadra di Rodgers in questo inizio di stagione.
In Italia direi sicuramente il Verona di Tudor, perché sì, comunque sia sta tenendo una marcia da Champions praticamente da quando è arrivato lui in panchina. Altre sorprese in positivo fra le squadre italiane: stanno facendo più o meno insomma tutte quelle che mi aspettavo. In negativo invece, a parte la Juventus, direi il Cagliari, perché continuo, non è una rosa da stare all'ultimo posto in classifica. In parte anche il Genoa, che secondo me anche ha una rosa insomma che poteva avere qualche punto in più di quello che si trova, che ha attualmente in classifica. Per quanto riguarda l'estero, sapete che seguo un po' meno i campionati, direi sicuramente lo Sheriff, perché in Champions ha tipo 6 punti se non sbaglio, sì, mentre io pensavo che avrebbe finito il girone a 0 oppure a 2, quindi ha già, secondo me, comunque finisca il girone, ha già avuto la ribalta, una ribalta notevole e meritata come una grossa sorpresa. Se si parla della Premier, devo dire che mi aspettavo di più dal Norwich e oggettivamente nemmeno il Newcastle mi aspettavo che fosse in queste condizioni qui. Mentre fra le sorprese positive, come ha detto Charlie, sempre rimanendo alla Premier, il West Ham, ecco, il West Ham è abbastanza una sorpresa, diciamo, il fatto che si sia mantenuto a questi livelli anche quest'anno, secondo me.
Ai vostri nomi aggiungo in Serie A l'Empoli, che io non mi aspettavo che facesse 16 punti in 12 giornate, l'aspettavo un po' più giù. In parte anche il Milan, che insomma io non pensavo potesse lottare per il titolo, invece lo sta facendo. In parte anche il Napoli, per quanto me lo aspettassi un po' più sopra rispetto ai rossoneri. Però entrambe queste squadre hanno fatto finora un campionato davvero incredibile. Poi vedremo più avanti come andranno, però sono secondo me due, tra virgolette, piccole sorprese. E tra le delusioni di Serie A aggiungo anche la Sampdoria, che secondo me è una rosa da metà classifica, invece lì invischiata nella lotta per non retrocedere. E questo sinceramente non me l'aspettavo proprio. Per quanto riguarda i giocatori, oltre a Simeone aggiungo anche Caprari, che sta giocando molto bene. Anche Palomino, che non mi aspettavo facesse così bene, per quanto io l'abbia sempre ritenuto un buon difensore, però ad ora sta facendo una grandissima Serie A. E anche Dzeko nell'Inter non pensavo avesse questo impatto così grandioso. Tra le delusioni ci metto Abraham della Roma, che non è che sta facendo grandissime cose, per quanto non sia stato di certo disastroso, però mi aspettavo di più. De Vrij, che al di là dell'autogol nel derby sta facendo una stagione abbastanza opaca. E poi non è una delusione, però lo metto perché secondo me è giusto un po' citarlo. Mi aspettavo di più anche da Raspadori, che visto che ormai è un titolare del Sassuolo, pensavo facesse un po' di più. Ma ripeto, non è chissà che delusione, però mi aspettavo un po' di più. Anche se va detto che è stato un po' sballonzolato in giro per il campo, visto che ha fatto sia la prima punta che il trequartista che anche l'esterno a sinistra.
Mi hanno appunto scordato l'elenco di guarda caso, perché comunque ha avuto un calendario anche piuttosto difficile. In 12 partite, 5 le ha giocate contro Juve, Roma, Inter, Atalanta. Insomma, per far capire il livello dell'avversario, che erano tutte squadre di caratura superiore, anche la Lazio. E tra l'altro l'Empoli è anche la seconda squadra più giovane del campionato per età media partita. Quindi comunque questa è una cosa senz'altro molto positiva, considerando che è appunto una squadra con giocatori che hanno pochissima esperienza nella massima categoria.
Seconda domanda, come schierereste la Juve per avere rendimenti ottimali sia in fase difensiva che in fase offensiva? Insomma, quale sarebbe il vostro 11 titolare?
Oh, questa è la sezione della... Allora andate voi ad allenare la Juve, perché non vai a allenare la Juve? Queste sono i classici momenti quando le persone sui social vedo che si incazzano se tu provi a commentare o criticare le scelte di un attore di una squadra. Ma faccio un esempio qui perché stiamo parlando di Juve, ma è un discorso che vale per qualsiasi squadra di calcio. No, scherzi a parte... Secondo me il discorso della Juve, io penso rimanga sempre una questione offensiva, per lo più della fase di possesso. Credo che i suoi problemi passino dalla scarsa organizzazione che ha nella fase di possesso. Io continuo a vedere un Allegri che, ok, ce la canta, la suona con questo calcio semplice, però alla fine il calcio che vedo che vorrebbe far attuare, perché ci sono dei principi, magari non evidentissimi, ma ci sono. Questi principi secondo me sono molto difficili da mettere in campo perché non ha una squadra, diciamo, che spicca secondo me a livello di intelligenza collettiva. Ci sono alcuni singoli molto molto forti, mentre ci sono altri che hanno dei limiti e avrebbero bisogno di essere guidati. Io credo che la cosa più importante da sistemare sarebbe innanzitutto il centrocampo, perché è dalla gestione del centrocampo, dal miglioramento del centrocampo, che puoi avere una squadra più solida, più organizzata quando attacca e di contro anche più organizzata quando deve gestire la transizione difensiva. Oggi vediamo una Juve in cui Locatelli fa praticamente il centrocampista uno, lui è l'unico che deve gestire la fase di possesso, le mezzali scappano tutte in avanti o comunque sono sempre molto lontane da lui, e quindi questo costringe gli attaccanti a doversi abbassare per ricevere palla, anche troppo magari rispetto alla loro inclinazione, penso Dybala. O appunto una squadra che poi quando perde palla risulta essere molto molto scoperta, perché per sfruttare appunto quegli spazi che le mezzali attaccano dovrebbero fare un calcio molto veloce, cioè tante giocate di prima, massimo due tocchi. Secondo me questo è un qualcosa molto difficile per il livello tecnico attuale della Juve. Riassumendo, perché sto già andando anche troppo lungo, io metterei un palleggiatore in più a centrocampo, cioè proverei a fare un centrocampo a due con Locatelli e Arthur, e mettere un terzo che ha più, diciamo, compiti da invasore come McKennie. Secondo me il trio Arthur, Locatelli e McKennie potrebbe essere benissimo un buon assetto per questa squadra. Tra l'altro mi sorprende anche che con tutte le rotazioni, con tutto il turnover che Allegri finora ha fatto, non abbia mai provato quella che è stata, di fatto è stata la migliore formazione della Juve l'anno scorso, senza Ronaldo, e soprattutto oggi che è un upgrade rispetto a Bentancur, che secondo me è Locatelli.
E gli altri? Gli altri otto?
Ah, vuoi l'affermazione? Beh, pensavo si fosse intuitiva, però la ripeto velocemente. Scesa in posta, in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, a centrocampo McKennie, Locatelli, Arthur e Chiesa, e davanti Dybala Morata.
Mick, il tuo 11?
Ma la formazione tipo è la stessa di Charlie per me, poi è chiaro che può variare da partita a partita. Secondo me, intanto faccio una premessa, come ha detto Charlie, cioè io non vado ad allenare la Juve perché non mi chiamo, se mi
Certo,
chiamassero andrei di corsa,
anche con uno
non è che
stipendio molto più basso di quello di Allegri, chiariamo
ma certo,
per il dottor Agnelli che ci sta ascoltando.
ma non è che direi no, ma è un no, ci andrei subito. Per quanto riguarda la gestione della squadra, io credo che se tu basi la squadra soprattutto in fase offensiva, sull'individualità e sul talento dei tuoi giocatori, più che su giocate predefinite o comunque lo basi su principi un po' più ampi, diciamo, e meno restrittivi, perché fondamentalmente ti affidi al talento individuale dei singoli, i giocatori di maggior talento devono giocare insieme. Dybala deve giocare, Cuadrado deve giocare, Chiesa deve giocare, devono giocare tutti e tre insieme. Per quanto riguarda insomma, la differenza, io userei Morata e Dybala alla rovescia, cioè secondo me Morata deve stare di supporto a Dybala, Dybala deve muoversi meno e stare più vicino alla porta, perché è l'unico che ha nei piedi i gol, non dico di Ronaldo, ma che si possono avvicinare comunque al portoghese, deve stare più vicino alla porta e tirare di più. Il lavoro di cucitura chi lo fa? Lo devono fare gli altri, i centrocampisti, e gli altri devono portare la palla. Gli devono portare la palla, lui deve concretizzare, perché è l'arma offensiva migliore che ha la squadra.
Io, come avevo detto 40-50 giorni fa, nella puntata in cui avevamo parlato della Juve, penso che l'11 titolare debba essere il seguente: Szczesny in porta, Danilo, Bonucci e uno tra De Ligt e Chiellini in mezzo alla difesa, Alexandro a sinistra, Cuadrado alto a destra, Chiesa alto a sinistra, Bentancur e Locatelli in mezzo al campo. E poi Dybala più uno tra Morata e Ken là davanti in base al momento di forma dei due attaccanti. Penso sia davvero importante che, come diceva Mick prima, giochino assieme Cuadrado, Dybala e Chiesa. E penso sia importantissimo che Cuadrado giochi a destra e Chiesa giochi dall'altra parte, perché abbiamo visto una Juve in questo inizio di stagione molto sbilanciata a destra, quando Chiesa era o in panchina o giocava a destra, quindi non c'era un giocatore accentratore dall'altro lato, perché c'erano magari Rabiot, c'era Bernardeschi e ovviamente i due terzini che, o meglio i tre terzini che hanno giocato lì in questi mesi, cioè Pellegrini, Alexandro e De Sciglio, non sono di certo dei grandi terzini in fase di spinta e quindi appunto penso che avere Chiesa da quel lato sia importantissimo per la Juve per bilanciare un po' il proprio attacco in modo da avere Cuadrado a destra, bravo nell'uno contro uno, bravo nel cross, bravo anche nell'associarsi con i compagni e Chiesa dall'altro lato, bravo a ricevere in isolamento, puntare l'avversario, saltarlo, sia andando sul fondo che soprattutto ovviamente da quel lato andando verso il centro per poi finalizzare l'azione o rifinirla, insomma, per fare le cose che Chiesa sa fare benissimo e quindi penso che debbano essere questi gli aspetti chiave per mettere in campo la Juve. Altra domanda, la cosa che vi ha colpito di più a livello tattico in questo inizio di Serie A?
Francamente non ho notato grosse novità rispetto a quanto magari fosse evidente l'anno scorso. Forse sulle palle inattive vedo che un po' più squadre stanno provando quella disposizione che Pioli aveva, diciamo, lanciato qualche anno fa alla Fiorentina, cioè quando ci sono le punizioni laterali, la squadra non si difende con una linea unica, ma fa praticamente un blocco basso all'interno dell'area o poco più avanti. Questa è una cosa che mi ha colpito perché sempre più squadre stanno appunto adoperando questa questa disposizione appunto per gestire le situazioni di palla inattiva, appunto. Per il resto è una serie A che non è cambiata troppo, secondo me, nel senso che alcuni dei meccanismi, dei principi, cose evidenti che stavano aumentando come il pressing sono rimasti, ecco. Forse i cambi di allenatore in generale nei big match hanno un po' peggiorato i big match, secondo me. Sono partite più che tattiche, magari proprio chiuse, la qualità è generalmente bassa, e escluse ovviamente quelle che includono Atalanta e Milan, perché per come giocano queste due squadre oggi, secondo me sono quelle che bene o male rendono un po' più divertenti le partite in Serie A. Però in generale, appunto, nei big match, più che tatticismi, vedo poca qualità in generale. Questo ovviamente non ricade solo sulle scelte degli allenatori, ma anche appunto sui giocatori che vanno in campo e sulla loro capacità o meno di eseguire quello che di solito saprebbero fare.
Sì, sono d'accordo con te su questi due spunti, non credo ci sia molto altro da dire al riguardo. Prossima domanda. Max ci chiede quanto è visibile l'influenza di Gasperini da quando è arrivato a Bergamo sul resto della Serie A? Beh, tantissimo, nel senso che Juric è, tra virgolette, un prodotto di Gasperini, come ha detto varie volte Juric in interviste varie. Lui, per quanto riguarda soprattutto la fase di non possesso, ha scoppiazzato la Gasperini, quindi il Toro di Juric è una squadra che gioca in maniera simile in fase di non possesso all'Atalanta. Anche il Verona, ovviamente, di riflesso gioca in maniera simile all'Atalanta in fase di non possesso, con questo 3-4-2-1 orientato sull'uomo con un pressing alto. Lo faceva, ovviamente, appunto con Juric gli anni passati, lo ha fatto con Di Francesco nelle prime giornate, lo sta facendo ora con Tudor. Poi ci sono altri allenatori che si orientano sull'uomo nel pressing alto. Pioli lo fa ormai da diversi anni. Da Versa la Samp l'ha fatto in maniera abbastanza sorprendente in questo inizio di stagione. Al Torino Mazzarri giocava anch'esso in una maniera simile, pressando alto, anche se poi ora il Cagliari non l'ha riproposto, visto che la squadra sta difendendo con un baricentro molto, molto più basso. Mihajlovic al Bologna nelle scorse stagioni anch'esso ha riproposto questo pressing alto orientato sull'uomo, mentre quest'anno poi è passato ad un approccio un po' più conservativo e non più orientato sull'uomo ma difendo una zona. E poi se vogliamo andare anche nelle categorie inferiori ci sono vari allenatori che hanno preso spunto, penso a Modesto e anche ad Alvini. A proposito di allenatori che hanno avuto una grossa influenza sul calcio, Sheffield Rules ci chiede come vedete Mourinho. Lascio a voi la risposta lunga, dico quella breve, molto stressato.
Beh, diciamo che queste ultime 3 settimane, volendo starlarghi un mese, hanno evidenziato, come si direbbe, no, in inglese, i primi red flags, no? Cioè i primi segnali preoccupanti per quello che può essere il matrimonio tra Mourinho e la Roma. Io già in estate comunque avevo delle perplessità, nel senso che Mourinho è una persona con una personalità molto forte che, buttato, ge comunque gettato in un contesto come quello da Roma, che è sempre un contesto molto particolare, poteva avere due esiti: o il matrimonio finirà benissimo, quindi la Roma vincerà tanti trofei, insomma farà bene in campionato, oppure finirà malissimo, magari la squadra arriverà nella parte destra della classifica. Roma è partita bene, in questo ultimo periodo ha avuto una certa flessione. Io continuo a vedere purtroppo in Mourinho alcuni degli atteggiamenti che lui aveva già avuto nelle precedenti esperienze. Questa cosa mi fa ridere perché mi ricordo quando la Roma era partita piuttosto bene, ancora le primissime giornate, tutti dicevano che Mourinho è cambiato, Mourinho si è aggiornato. Lui stesso, tra l'altro, aveva anche detto, mi pare in una delle prime conferenze post partita, aveva detto: qui in Italia si sono aggiornati, non si parla più di arbitri, si parla di più di tattica, di quant'altro. E poi vai a vedere, lui è sempre il primo che la butta sugli arbitri. Ora, io non voglio dire che, anche se qua entriamo in discorsi che di solito a me non piace affrontare, credo che non sia questo il contesto giusto per affrontarlo, perché ci sono già tanti altri luoghi dove farlo. Lui non ha tutti i torti a lamentarsi di alcune decisioni arbitrali, però questa cosa che lui, cioè, proprio è un leitmotiv, ogni volta deve sempre tirare in ballo gli arbitri in maniera più o meno esplicita, perché poi ci sono quelle situazioni dove ci regala i meme, tipo io non parlo perché se parlo entro nei casini, eccetera, eccetera. Però secondo me è un po' un problema questa cosa, perché E qui mi ricollego anche a un altro allenatore che ha un modus operandi molto simile. Per quello che è l'analisi esterna, cioè il modo in cui si approccia al pubblico, secondo me è un problema questa cosa che Mourinho, per delle colpe, dei problemi della sua squadra, a livello di organizzazione, a livello di gioco, lui se la prenda sempre solo con, diciamo, su un certo argomento. Quindi la sua analisi riservata al pubblico sia sempre molto superficiale, per non dire anche retorico in certi aspetti. Vedremo se la Roma migliorerà. Di certo è che comunque se questa squadra continuerà a avere questi problemi che ha mostrato finora e se lui appunto non riuscirà a migliorarli, è chiaro che la piazza sarà sempre più, come dire, esigente nei suoi confronti, avrà sempre meno pazienza e disponibilità da questo punto di vista.
Secondo me è vero che Mourinho è cambiato ed avevano ragione quelli che lo dicevano dal punto di vista tattico, perché comunque si è presentato con una proposta di gioco diversa da quella che per esempio ci aveva fatto vedere al Tottenham. Dal punto di vista caratteriale invece è un altro paio di maniche. Lui si è presentato cambiato perché sembrava un allenatore come Ranieri, cioè un allenatore in pace con se stesso che non aveva più nulla da dimostrare. Che quindi poteva tornare in Italia dal re, da trionfatore, da uno dei grandi allenatori, perché negli ultimi 20-30 anni è stato uno dei più grandi allenatori a livello di trofei vinti e quindi tranquillo, fare un campionato tranquillo. Quando le cose sono cominciate a sfuggire di mano, è tornato caratterialmente il Mourinho di cui parlava Charles. Secondo me questo dipende da quello di cui invece parlavi tu, Gab. Cioè uno stress eccessivo che secondo me è dovuto a una incomprensione che credo ci sia stata di fondo, e soprattutto a livello di media locali, ma anche nazionali, cioè l'idea che il solo arrivo di Mourinho fosse garanzia di arrivare quarti. Ma la rosa non è da quarto posto, come non lo era l'anno scorso con Fonseca. Cioè la rosa non si è rinforzata, anzi per certi versi si è anche indebolita, perché è migliorata dal punto di vista del portiere. Ha recuperato Zaniolo, ma Zaniolo bisogna collocarlo tatticamente. Ha perso Spinazzola per infortunio, ha perso Dzeko e Abraham in questo momento non lo sta sostituendo bene. Quindi la rosa per la squadra più o meno è quella dell'anno scorso. Come non era una squadra da primi quattro posti quella dell'anno scorso, così non era quella di quest'anno. L'impressione che ho da fuori, ovviamente non sono dentro, quindi da fuori, è che Mourinho si sia come accorto ad un certo punto di questa stagione che le pressioni gravano tutte su di lui e che a lui sia chiesto anche di fare il parafulmine. Cioè, sei arrivato tu, sei Mourinho, quindi automaticamente ci devi portare in Champions. Probabilmente non è stato ben compreso quando c'è stata la trattativa per portarlo il ruolo di parafulmine che Mourinho in questo momento deve svolgere e che giustamente non ha intenzione di fare. Cioè, il suo solo arrivo non ha la bacchetta magica, la rosa ha quel valore lì. Quindi credo che ci sia questo problema, perché il suo cambio repentino di atteggiamento e il ritorno al Mourinho old style, come diceva Charlie, mi fa pensare che non ci sia stata una comunicazione sufficiente da parte della società e non abbia fatto capire alla società che questo è un anno di ricostruzione. E invece, da quando è arrivato Mourinho, si è cominciato a sentire dire che la Roma deve arrivare quarta. Quarto posto è l'obiettivo minimo, invece non è così. Mi sembra che Mourinho in questo momento sia un po' solo, ecco, sia stato un po' lasciato solo a gestire una situazione che non dipende da lui, perché il livello della squadra, ripeto, è un altro.
Vedremo un po' come andrà, dico solo che comunque finora la stagione della Roma non è di certo stata disastrosa, chiaramente le ultime sconfitte hanno abbassato ovviamente il giudizio sulla prima parte di stagione dei giallorossi, però ripeto non è stata disastrosa e vedremo un po' come andrà.
Esatto, ma qual è il problema? Che viene giudicata male perché la gente dice: ma con lui dovevamo essere fra le prime quattro. Ma il valore della squadra non è quello. Cioè, lasciamo perdere la classifica ora, ma c'è la possibilità che la Roma non sia alla fine del campionato fra le prime quattro. Quindi ora ci sono delle battute d'arresto, si pensa qualcuno ci sorpasserà, ma il valore della squadra non è da quarto posto.
Cambiamo domanda e veniamo a quella, la seconda che ci ha fatto Max, che ci chiede quale sarà la prossima moda tattica, tra virgolette moda tattica, che verrà demonizzata dai media dopo la costruzione dal basso? E aggiungo io, quella prima ancora della costruzione dal basso era la difesa zona su corner.
Ah, sinceramente non saprei proprio che moda in questo momento, cioè, anche perché non c'è più De Zerbi in Serie A, quindi diciamo colui che poteva essere per una certa fetta di pubblico, diciamo, il catalizzatore di odio di questo scherno, diciamo, è andato via purtroppo. Gli allenatori che sono arrivati comunque, e con il ripristino in genere che c'è stato almeno agli altissimi livelli, non è che stiano praticando chissà che queste situazioni, quindi la costruzione del basso alla fine non, cioè, si sente anche meno parlare rispetto all'anno scorso, che era proprio una cosa incredibile, insopportabile secondo me. Quindi in questo momento sinceramente non saprei proprio che modo tattica verrà demonizzato. Cioè, non ho visto, ripeto, a livello tattico grandissime novità
Sì, non è una novità,
Serie
la
A,
butto lì,
quindi non saprei proprio.
magari i portieri che ormai da un po' che si vede, chiaramente, quasi una decina d'anni, in alcuni casi anche di più, però magari i portieri che escono spesso dalla linea di porta o per coprire la profondità per, con le difese alte oppure in generale per andare verso l'avversario che ha il pallone quando si trovano nei pressi dell'area, ecco, magari potrebbe essere questa la prossima cosa che verrà criticata, ma la butto lì così a caso, anche io non ho particolari idee come te. Prossima domanda, che in realtà è una doppia domanda perché ci sono quelle di Federico e il Killer che unisco perché sono molto simili e quindi ci chiedono, secondo le statistiche, quali sono le squadre e i giocatori che stanno maggiormente overperformando e quali invece stanno maggiormente underperformando? Allora, secondo me prima di rispondere bisogna fare una premessa, e cioè dire cosa si intende con overperformance e underperformance. Di solito, e sottolineo di solito, si intende il confronto tra gol segnati o subiti e expected goals creati o subiti. Quindi, se una squadra o un giocatore segna più gol degli expected goals, si dice che sta overperformando offensivamente. Se invece segna meno degli expected goals, si dice che sta underperformando offensivamente. Se subisce meno gol degli XG, si dice che sta overperformando difensivamente, perché appunto sta subendo di meno. E se subisce invece più gol degli XG, allora si dice che sta underperformando difensivamente. Spesso con questi termini sembra quasi che l'overperformance sia una questione di fortuna e l'underperformance una questione di sfortuna, ma per quanto ovviamente ci possa essere un po' di fortuna o sfortuna in queste cose, di solito le motivazioni sono altre, sono un po' più complesse, perché se un giocatore segna più gol dell'XG è perché fino a quel momento lì è stato molto preciso a livello finalizzativo, viceversa se un giocatore segna di meno è perché è impreciso al tiro. Se una squadra subisce meno gol di quanto atteso, probabilmente anche perché il suo portiere sta facendo bene, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, piccola parentesi, un modo per valutare meglio questi aspetti ci sarebbe anche ed è quello di usare i post-shot expected goals, ma questa è un'altra storia. Venendo alla domanda, ho guardato i dati di Understat, le squadre che stanno segnando di più rispetto ai gol attesi sono il Milan che ne ha segnati circa 5 in più, la Lazio che ne ha segnati circa 6 in più e il Verona che ne ha segnati circa 7 in più. Ovviamente il Verona, soprattutto grazie al Cholito Simeone, che ha segnato ben 9 gol a frutto di soltanto 3,16 expected goals. Per quanto riguarda l'underperformance offensiva, la squadra più precisa al tiro è la Juve, che ha segnato 4 gol in meno rispetto a quanto atteso, mentre i giocatori con un certo volume di tiro più imprecisi sono Insigne, che ha segnato 3,71 gol in meno rispetto a quanto atteso. Tra l'altro, Insigne ha segnato finora solo su rigore, senza mai segnare appunto su azione o punizione. Abraham che ne ha segnati 3 in meno e Lautaro che ne ha segnati 2,29 in meno. Lautaro che ha avuto un calo netto nelle ultime partite, soprattutto negli ultimi big match, soprattutto ovviamente nel derby con rigore sbagliato. A livello difensivo, invece, la squadra che overperforma di più è il Napoli, anche grazie ad una buonissima Serie A giocata fin qui da Ospina. E quelle che underperformano di più sono Spezia e Bologna, il Bologna soprattutto a causa delle goleade subite contro Inter ed Empoli, dove aveva subito 6 gol contro l'Inter e 4 contro la squadra di Andreazzoli.
Tra l'altro, una cosa da dire velocemente sull'overperformance, soprattutto più il giocatore è forte, tendenzialmente più overperformerà, cioè è più facile che sarà overperformi i suoi dati per 1 o 2 stagioni rispetto a un Simeone, per capirci. I giocatori forti nel tempo faranno sempre meglio rispetto al loro rendimento atteso a livello statistico, proprio per quello, come diceva Gab, i post shot possono essere un indicatore statistico più utile in questo senso, perché si già, fa già una discriminante in quanto hai la qualità del tiro. Il problema degli XG classici è che viene tutto omogenizzato, cioè si valuta sul valore del tiratore medio. Ovviamente tutti i calciatori non sono dei tiratori nella media, c'è chi tira meglio e chi tira peggio. Con i post shot lì puoi valutare la qualità di esecuzione del tiro e capire chi sono i giocatori più forti in un fondamentale e chi invece non è altrettanto.
Sì, se confronti l'XG di un tiro con il post shot expected goals di un tiro, vedi se il giocatore è stato bravo nel caso in cui abbia fatto un post shot expected goals di quel tiro migliore rispetto all'XG, perché ovviamente poi se un giocatore segna o meno dipende da tanti altri fattori, tra cui il portiere ed eventuali deviazioni. E ovviamente Charlie diceva Salah segna più degli expected goals, poi ovviamente c'è Messi che vive su un pianeta a parte, e in Liga in tutte le stagioni che ha giocato col Barça, escludendo i rigori, ha segnato 414 gol a fronte di soltanto 308.49 XG, quindi vabbè, lasciamo stare, va. Torniamo nel mondo degli esseri umani e delle persone normali e abbiamo la domanda di Cesare che ci chiede: quanto c'è di Tudor e quanto c'è ancora di Juric nel Verona? Giocano nello stesso modo?
Ne ha parlato Tudor recentemente, mi sembra da Zone o comunque da qualche altra piattaforma. Dal punto di vista difensivo, la squadra adotta gli stessi principi che sono anche quelli che aveva Di Francesco. Infatti, studiando il Verona qualche partita fa, ora devo vedere i dati delle ultime partite, ma rispetto a qualche partita fa. La cosa impressionante non era il miglioramento difensivo del Verona, perché il Verona aveva un rendimento, prendeva anche abbastanza gol, quindi aveva un rendimento simile con Di Francesco. Là dove è migliorato a livello offensivo. Quindi dal punto di vista difensivo gioca sempre con questa pressione orientata sull'uomo, soprattutto nella zona della palla. I due quinti sono un po' gli equilibratori. Se l'azione si sposta da una parte, allora il quinto opposto abbandona un po' l'uomo e si preoccupa più di coprire che di marcare. In fase offensiva c'è stata magari una maggiore attenzione, ma anche qui devo confrontare i dati più recenti, c'è stata una maggiore attenzione alle fasi di palleggio. Quindi si cerca di riproporre in qualche modo delle giocate simili anche a quello che fa l'Atalanta di Gasperini, una maggiore attenzione al palleggio, una maggiore attenzione al controllo della palla. E questo anche rispetto al Verona di Juric. La cosa che è cambiata è stata la capacità di inserire anche Kalinic, ma soprattutto Simeone all'interno di questo contesto, e anche dei cambi piccoli ma significativi nel line-up. Perché si parlava di Caprari, Caprari non giocava prima, ora gioca. E quindi è un fattore anche per quello, perché in questo momento vede il campo e viene fatto giocare. E vengono utilizzati lui e Barak arretra un po' di più, aiuta anche in fase di costruzione come centrocampista nelle fasi di palleggio. Quindi c'è qualche piccola modifica, ma in linea di massima c'è ancora tanto del Verona di Juric nel Verona di Tudor.
Anche Ilic, che con Juric non giocava
Esatto.
sempre,
Ecco.
invece ora sta facendo
Esatto.
molto bene, e anche con Di Francesco, va detto, stava giocando titolare.
Sì, ecco, anche il fatto di utilizzare a volte una coppia di mediani di palleggio, cioè non sempre c'è un mediano difensivo e un mediano di palleggio, ma a volte, questo ha aumentato la produzione offensiva della squadra, vengono utilizzati due mediani di palleggio. Quindi sì, c'è ancora parecchio del Verona Juric. Rispetto a quello di Francesco c'è questi cambiamenti, soprattutto di line-up, probabilmente, questo però non lo sappiamo, si era rotto qualcosa a livello di spogliatoio e l'arrivo del nuovo allenatore ha rivitalizzato qualche giocatore che magari prima era andato a contrasto con l'allenatore precedente. Anche perché il cambio di panchina dopo 3 giornate, è vero che erano state 3 sconfitte, e le modalità con cui c'è stato questo cambio fanno pensare che forse si era rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio.
Comunque, qui aggiungo io a titolo personale, è lecito aspettarsi un minimo di ridimensionamento nelle prestazioni di Caprari e soprattutto Simeone, che, come dicevo prima, guardando i numeri, sta facendo delle cose assurde, francamente difficili da sostenere, quindi penso che il suo rendimento finalizzativo dovrebbe tendere a normalizzarsi nelle prossime giornate. Prossima domanda di Cesare e FDP, che ce l'hanno fatta praticamente identica. Come giudicate le prime 12 giornate di Dionisi sulla panchina del Sassuolo? Cosa ha portato di nuovo rispetto a De Zerbi e cosa c'è che non va finora?
Giudico l'inizio di stagione sufficiente. Forse il Sassuolo poteva avere qualche punto in più, ha avuto un andamento un po' altalenante, però c'è stato comunque un cambio sulla panchina e quindi si poteva preventivare qualche difficoltà. Rispetto a De Zerbi mi sembra anche un calcio più verticale, cioè dove si cerca più velocemente di arrivare ai quattro riferimenti offensivi, si cerca sempre di costruire da dietro, di palleggiare da dietro, però non per settare il possesso in zone più avanzate di campo, ma per liberare immediatamente spazio, e si cerca quindi di andare a cercare subito i quattro riferimenti offensivi, come ho detto prima. Che cosa c'è che non va? Qualche giocatore che sta performando, secondo me, un po' peggio rispetto all'anno scorso, quindi al di sotto di quello che ha prodotto l'anno scorso. Ne parlava anche prima Gab, fra le sorprese e le delusioni di questa prima parte di campionato, quindi mi aspetto che con la crescita di qualche giocatore da qui a qualche settimana il Sassuolo riprenda la strada dell'anno scorso.
Diciamo che questa maggiore verticalità, oltre ovviamente dalle idee di Dionisi, che l'ha detto più volte nelle varie interviste e conferenze stampa, è dovuta secondo me anche da un cambio di giocatore nell'undici titolare, nel senso che è uscito Locatelli, è andato alla Juve ed è entrato Frattesi, che è tornato dal prestito, e sono due giocatori completamente diversi, perché Locatelli era ovviamente il principale regista con De Zerbi, e ora con Frattesi è un giocatore che invece tende ad essere più un invasore, non un costruttore ma un invasore, un giocatore molto bravo ad accompagnare l'azione e a inserirsi in area, e lo stiamo vedendo soprattutto nelle ultime partite, e quindi anche per questo secondo me il Sassuolo è diventato un po' più verticale, con Maxim Lopez che è diventato di fatto il regista lì a centrocampo. Secondo me l'aspetto in cui devono assolutamente migliorare è la solidità difensiva, perché li vedo ben poco solidi, addirittura peggiorati rispetto all'anno scorso in questo, e magari passano in vantaggio, però non sanno bene difendere il risultato. Insomma, una squadra da quel punto di vista lì che non ha una grande tenuta, e penso che debbano migliorare in questo, oltre che in quello che diceva prima Mick, che alcuni singoli sicuramente possono crescere da qui in avanti, perché parliamo comunque di giocatori di un certo talento. Carlo Filippo ci chiede: quale delle tre neopromosse ad oggi vedete salva a fine campionato? Anche più di una, se pensiamo che sia più di una. E poi ci aggancio anche la domanda di Marco Adelia, che ci chiede come giudicate la proposta di calcio del Venezia.
Secondo me è un'impresa difficile per tutte e tre, perché comunque sia sappiamo la differenza di livello tecnico che c'è fra le squadre che arrivano. Anche se alcune, tipo il Venezia, hanno cambiato abbastanza, sappiamo la differenza che c'è fra le squadre che arrivano dalla B e quelle che sono in A. E quindi credo che sarà difficile per tutte e tre, saranno tutte e tre invischiate nella lotta per non retrocedere. In questo momento vedo abbastanza bene l'Empoli e il Venezia, credo che queste due potrebbero alla fine spuntarla. La Salernitana la vedo un po' difficile. Per quanto riguarda invece la proposta di gioco del Venezia, è una proposta abbastanza reattiva in generale, cioè la squadra tende a difendersi, a compattare soprattutto il centro, ha questo sistema abbastanza fluido nelle due fasi, perché di solito attaccano con due sottopunto, con l'albero di Natale o con un trequartista, e poi hanno soprattutto uno dei due attaccanti quando c'era Jonsen, ma l'hanno fatto anche con la Roma, uno dei due attaccanti che in fase difensiva va esterno, e quindi fanno due linee di quattro praticamente, mentre Aramu si accoppia al centravanti. Quando sono in possesso però, cioè, non è una squadra solo di difesa e contropiede, è una squadra che ovviamente ha una proposta, come ho detto, reattiva, perché nella maggior parte dei casi sono gli altri ad avere il maggior possesso e a cercare di fare la partita contro il Venezia, però quando hanno la palla cercano di palleggiare, di risalire il campo palleggiando, di costruire da dietro, se ce la fanno bene, altrimenti vanno dritti per dritti verso le punte. Mi sembra una proposta intelligente per le forze a disposizione della, dell'allenatore, quindi conforme alla qualità della squadra.
Senza voler tirare gufate, credo che l'Empoli abbia buone chance di salvare, comunque da quello che ho visto finora è una squadra che alla fine ha perso per lo più con le squadre che erano davanti a lei in classifica, cioè con le big, a parte la Juve ha perso subendo anche abbastanza, anche se comunque va detto che alcuni di questi risultati sono un po' bugiardi, perché per esempio nei primi tempi contro Roma Inter aveva giocato piuttosto bene secondo me, per quello ovviamente che è la qualità dell'Empoli, e anche contro la Lazio sicuramente non meritava di perdere con due gol di scarto. Quindi mi sembra una squadra proprio attrezzata come organizzazione in generale, come si stanno esprimendo, che se la può giocare più delle altre due. Il Venezia adesso comunque è fuori dalla zona di pressione, però va detto che lì Genoa e Cagliari, soprattutto il Genoa per quello che ci ha abituato in questi ultimi anni, potrebbe non spuntare a lungo andare. Diciamo che se una delle retrocesse dovesse accompagnare la Salernitana, che io purtroppo in questo momento vedo già spacciata, temo più il Venezia che l'Empoli. La Salernitana, tra l'altro, secondo me non stava facendo malissimo nelle ultime giornate con Castori. Si vedeva che aveva anche cambiato un po' la mentalità, provava ad attaccare di più, provava a costruire un po' di più tenendo palla, e qualche prestazione incoraggiante c'era stata, però purtroppo c'è stato l'esonero e con Antuone è cambiato qualcosina, ma alla fine, secondo me, purtroppo il livello della rosa è quella. Nel senso, sono meno scarsi di quanto magari io mi aspettavo o quanto uno potrebbe pensare leggendo solo i nomi, però chiaramente a livello proprio di qualità generale non ci si può aspettare granché da questa squadra, secondo me.
Più o meno sono d'accordo con voi, penso che l'Empoli si salverà anche perché finora ha fatto 16 punti che sono davvero un gran bottino, insomma gliene mancano 24 da fare in 26 giornate per arrivare ai fatidici 40, anche se poi molto probabilmente la quota salvezza sarà un pochino più bassa, quindi penso che riusciranno a salvarsi. Il Venezia lo vedo lì in lotta, però non so se si salverà, mentre anch'io la Salernitana la vedo dura che si salvi perché insomma la rosa è quella che è, anche in classifica non sono messi benissimo, per quanto non siano nemmeno messi malissimo, ecco. Jacopo, che salutiamo, ci chiede perché Michele ascolta solo musica orribile.
Ma non è musica orribile, è musica degli anni 70-80, hard rock 70, ma soprattutto musica pop anni 80, e poi dopo gli anni 80 la musica è finita, quindi sono solo
No.
gli ultimi. È la musica finita negli anni 80, quindi è musica di grande qualità. Anzi, facciamo la svelta, che dopo vado a sentirmi una compilation di Billy Idol mentre gioco a Football Manager.
Ah, vabbè.
Ti facevo più trap, Mick.
Torniamo al calcio. Gianluca ci chiede cosa pensate dello Spezia di Thiago Motta.
Ma guarda, io apprezzo il lavoro che sta facendo. Intanto perché si è trovato davanti delle difficoltà enormi, prima per il Covid, poi una serie di infortuni, è riuscito praticamente a reinventarsi i centrocampisti, i giocatori che lo erano stati raramente o mai,
Tra l'altro
o nel
Bastoni l'ha
caso di.
fatto anche abbastanza bene.
L'ha fatto anche abbastanza bene, l'ha fatto bene Jacopo Sala, che lo faceva, credo, a inizio carriera, ha giocato o nelle giovanili, giocava qualche partita, leggevo
Sì.
oggi, ha giocato da mediano, e ora con il recupero di alcuni giocatori, come Kovalenko, sta trovando una nuova quadratura. Fa un tipo di calcio adatto, secondo me, anche qui alla squadra che ha, quindi magari uno si poteva aspettare da Thiago Motta qualcosa di rivoluzionario, ma anche di rischioso, di astruso, invece è molto pratico, molto pragmatico, e sta tirando, secondo me, fuori il massimo dalla rosa che ha a disposizione. Quindi sono fiducioso e spero che si possano salvare, perché oggettivamente hanno anche dei giocatori interessanti.
Diciamo che è una squadra che fa un possesso di palla un po' più lento rispetto a quando c'era Italiano, no? Che lo faceva in maniera un po' più frenetica con le famose azioni sulle catene laterali, mentre il possesso di Motta è più paziente, anche a livello di modulo sono un po' più duttili perché con Italiano giocavano praticamente sempre col 4-3-3, mentre ora abbiamo visto a volte difesa 3, a volte difesa 4 e quant'altro. Secondo me è una squadra interessante, penso che lotterà per salvarsi più o meno fino alla fine, vedremo se riuscirà a farcela o meno. Una cosa che devono assolutamente sistemare è la gestione delle transizioni negative, perché quando perdono palla è una squadra che penso sia la più lunga in Serie A, perché a volte è davvero una lunghezza disarmante che poi porta gli avversari ad arrivare al tiro e spesso anche a tirare in situazioni pericolose. A proposito di una squadra ligure in lotta per la salvezza, abbiamo ricevuto ben quattro domande, ripeto, quattro domande sulla scelta del Genoa di puntare su Shevchenko dopo l'esonero di Ballardini. Cosa ne pensate? Tra l'altro 2 milioni l'anno lì, a quanto pare gli danno, quindi insomma tanti soldi per una squadra come il Genoa che penso non abbia mai speso 2 milioni di ingaggio per un allenatore nella sua storia.
Ma le domande non so se sono venute da tifosi del Genoa o da tifosi del Milan. Fra l'altro, leggevo o sentivo su qualche radio nazionale, si vociferava addirittura che dietro la nuova proprietà del Genoa ci fosse per Silvio Berlusconi. Ora non so se sono cose vere o comunque qualcuno faccia le solite voci che girano in questi casi. Diciamo è una scelta rischiosa, una scelta rischiosa perché anche quando sento dire Shevchenko conosce il campionato italiano, intanto lo conosceva da giocatore e non da allenatore, e poi sono passati 10 anni, 15 anni, quindi non è proprio la stessa cosa. Spero e credo che si appoggerà molto a Tassotti e credo anche Maldera sia parte dello staff e quindi credo che questo sarà sicuramente di aiuto per lui per gestire la situazione. La scelta onestamente mi ha un po' sorpreso perché credevo che insomma in una situazione del genere, cioè mi sembrava più l'eventuale scelta di Shevchenko una scelta più per giugno, piuttosto che salire a treno in corsa e in una situazione in cui si lotta per la salvezza. Mi sarei probabilmente affidato a un allenatore più esperto.
Sì, anch'io sono sorpreso,
Sì.
non me l'aspettavo
Probabilmente
proprio.
con Preziosi avrebbero chiamato Iachini e poi di chiamare Ballardini a febbraio.
Anche prima. Comunque, io penso che vedremo una squadra meno conservativa in fase di possesso rispetto a quella di Ballardini. E secondo me, Shevchenko sulla panchina della nazionale ucraina ha fatto abbastanza bene, nel senso che nel girone di qualificazione all'Europeo era andata alla grande, l'aveva anche vinto. Poi all'Europeo nel girone ha fatto maluccio ed è passata come tra le migliori terze, poi è riuscita a superare la Svezia agli ottavi in una partita in cui secondo me aveva giocato meglio la squadra avversaria. Sono sorpreso, ripeto, e sono curioso di vedere come andrà. Diciamo che rispetto all'Ucraina, che per carità è una nazionale, quindi fare confronti è complicatissimo, se non impossibile. Sicuramente avrà meno qualità a centrocampo perché oggettivamente l'Ucraina aveva dei giocatori di ottimo talento in quella zona del campo e al Genoa non ce ne sono molti. A proposito di nazionali, Mattia ci chiede: la Francia ha vinto la Nations League giocando con la difesa 3. È questa la strada giusta per Deschamps?
Secondo me sì, infatti sono anche un po' sorpreso che ci abbia messo così tanto a provare questo modulo, perché comunque se guardiamo quello che era l'assetto con cui sono arrivati all'Europeo, cioè il solito 4-2-3-1 con un finto esterno diciamo di centrocampo, prima era Matuidi, adesso in tempi recenti era Rabiot, c'erano delle difficoltà, come sempre del resto nella gestione dei Deschamps, nella gestione del possesso, nell'occupazione del campo, perché comunque utilizzava quattro centrali di difesa, quindi non c'erano proprio dei veri terzini magari a dare l'ampiezza, o comunque quando davano ampiezza non c'era la stessa qualità che ti potevi aspettare dai terzini. Invece questo modulo, secondo me, è molto adatto ai giocatori che ha a disposizione, perché con la difesa a 3 può difendere in maniera più aggressiva, difendere più alta, insomma abbassarsi di meno e imporre anche un certo dominio territoriale. È un sistema di gioco che può valorizzare e far giocare finalmente, l'abbiamo visto anche molto bene nelle recenti finals, Theo Hernandez, che a sinistra. Sono curioso di vedere nei prossimi mesi la sua connection con Mbappé e Benzema. Alla fine è un modo anche che avvicina, secondo me, Mbappé e Benzema perché giocando, diciamo, come coppia di attaccanti con Griezmann allo spalle, sono anche più, come dire, facilitati nel cercare queste combinazioni, queste intese. Chiaro che ci vorrà tempo per affinare, perché il modulo è diverso, però secondo me è già una buona strada, e anche un vantaggio anche comunque apporta un elemento di novità sicuramente. Quando tu cambi sistema di gioco, gli allenatori devono studiare nuove soluzioni, devono adattarsi, insomma, a questo cambiamento e quindi preparare le contromosse. Quindi senz'altro in questo periodo anche l'effetto sorpresa può essere un vantaggio per la squadra francese. Poi anche a centrocampo comunque sono curioso di vedere, per esempio, già le rotazioni che ha fatto, di vedere Tchouaméni, di cui si parla bene da ormai 1 o 2 stagioni. Per cui, ripeto, secondo me è un modulo che può essere il percorso giusto per la Francia da qui al mondiale, ammesso si qualifichi, visto che non è ancora ufficiale.
Sono d'accordo con te, l'unico dubbio che ho su questo modulo è Pavard, perché nel senso Pavard è un terzino che non è offensivissimo, quindi quando gioca a 4 tende a rimanere un po' bloccato, poi semmai si sovrappone, però in un secondo momento, quando la sua squadra ha un possesso piuttosto consolidato. Fargli fare l'esterno a destra tutta fascia, secondo me può un po' limitare questa squadra, anche se vi ha detto che comunque, come accennava Charlie prima, il lato forte della Francia con questo modulo, ma anche prima di questo modulo, è e sarà quello sinistro. Quindi, eventualmente, Pavard avrà soprattutto compiti di giocare sul lato debole ed eventualmente magari accompagnare l'azione e attaccare il secondo palo sui cross. Vedremo però se è il giocatore giusto per farlo, perché ripeto, è un po' non è offensivissimo, ecco, per giocare in quella posizione. E inoltre aggiungo che giocando a tre dietro, secondo me, metti nelle migliori condizioni di rendere Koundé, che come braccetto destro è tanta tanta roba. Giuseppe ci chiede: in un mondo ideale avrebbe senso che una big di Serie A prenda uno fra Lucca e Mulatieri, che sono due giovani attaccanti che stanno facendo piuttosto bene in questa Serie B, oppure non hanno indicazioni sufficienti per puntarci e dobbiamo aspettare per forza che mostrino il loro valore in una medio piccola di Serie A?
Ripeto, fra la Serie B e la Serie A c'è, non dico un abisso, ma quasi. Sono due giocatori che hanno mostrato talento, però secondo me devono confermarlo intanto nella seconda parte della stagione. E poi credo che il passaggio, magari un anno in una medio-piccola di Serie A, potrebbe far loro bene per adattarsi alla Serie A. Il che non vuol dire mandarli in prestito 10 anni e poi svenderli a un'altra squadra di Serie B. Se una squadra, una big ci deve puntare, li prende a fine anno, li fa finire il campionato dove stanno facendo. Lucca, vediamo, perché il Pisa c'è possibilità di essere promosso, quindi potrebbe fare anche il prossimo campionato di Serie A nel Pisa, e poi dopo portarlo direttamente in una big. Perché no? Però ecco, aspettiamo, perché comunque, ripeto, siamo solo all'inizio di novembre.
Mulattieri è di proprietà dell'Inter, quindi il cartellino è già eventualmente di una big. Ultima domanda che ho lasciato per ultima, non a caso, così magari la gente si è stufata di ascoltarci e non ascolta questi pronostici che saranno sicuramente sbagliati. Antonio ci chiede chi vince la Serie A, chi vince la Premier League e chi vince la Liga. Auguri.
Pronostici secchi? Oddio, siamo oggi è il 9 di novembre, ma Serie A dico il Milan, perché secondo me è la squadra oggi più completa per spartiti di gioco, situazioni che può interpretare. Secondo me il Milan, anche per la maturità che ha avuto in questo momento, almeno per quanto mi riguarda, è la favorita a vincere questo scudetto. Credo anche che se dovesse uscire del tutto dalle coppe europee, come purtroppo sembra per lei, possa anche avere un po' il vantaggio che ha avuto Conte nella seconda parte di stagione, cioè avere più tempo per gestire e preparare le partite. Senz'altro questo può far comodo, visto che hanno avuto diversi infortunati in questo periodo. E poi perché Pioli comunque mi è sembrato che quando ha avuto tempo per lavorare per la singola partita abbia sempre lavorato bene, mantenendo i principi della squadra, ma facendo magari qualche sistemazione, qualche correttivo ad hoc. Per quanto riguarda la Premier, c'è una bellissima lotta a tre. Io dirò una cosa che secondo me magari Gab e Mick diranno altro, però secondo me questa Premier lo vincerà il Chelsea, perché perché mi sembra che questo titolo si deciderà più per una questione difensiva che una questione offensiva. Credo che City e Liverpool siano meglio del Chelsea a livello di rendimento offensivo, però a livello di rendimento difensivo mi sembra che la squadra di Tuchel sia più completa, sia più in grado di interpretare diverse soluzioni. È una squadra che chiaramente in situazioni ideali potrebbe difendere molto alta, fare tanta regressione, però sa anche fare partite di, diciamo, puro blocco basso, difesa posizionale. Lo stesso non si può dire purtroppo per la squadra di Klopp e soprattutto per quella di Guardiola. Quindi in situazioni, diciamo, molto molto pragmatiche, credo che il Chelsea di Tuchel potrà spuntarlo da questo punto di vista. Per quanto riguarda la Liga, invece, è difficilmente difficile dire chi possa vincere, perché l'Atleti ha tanta qualità, ma è molto discontinuo in questo momento. Il Real ha tanta qualità davanti, ma dietro balla parecchio. Andrò a controcorrente, dico, spero che possa esserci un outside, visto che il Barça in questo momento è un po' fuori dai giochi, quindi perché non la Real Sociedad?
Ma io nei pronostici sono abbastanza negato, quindi invito a non scommettere la casa
Speriamo proprio
e
di
poi,
no.
comunque, ma poi comunque siamo ancora a novembre, quindi è veramente
Infatti,
difficile.
pronostici facciamoli a giugno quando i campionati sono già finiti e possiamo
No, a
dire.
giugno magari no, però magari nel girone di ritorno. Comunque, per rispondere ora alla Serie A, credo, diciamo, il Milan, la Premier League, sono d'accordo con il Chelsea, la Liga, spero, la Real Sociedad.
Allora, io per quanto riguarda la Liga penso che vincerà il Real, che l'ho visto un po' cresciuto nelle ultime gare. In generale, il fatto che Vinicius sia salito di livello dal punto di vista finalizzativo è fondamentale per questa squadra, perché negli anni passati segnava quasi solo Benzema e ora invece il francese ha un partner che gli può dare una mano appunto per segnare, mentre l'Atletica penso abbia la miglior rosa del campionato, finora ha deluso molto. In Premier io invece penso che vincerà il City, che penso abbia la miglior rosa, la squadra più profonda, anche se mi aspetto una battaglia fino a circa l'ultima giornata col Chelsea e vedremo anche se col Liverpool, che però vedo ballare un po' troppo dietro. Per quanto riguarda invece la Serie A sarà un po' paraculo, però non vedo una favorita netta tra le prime tre in classifica, insomma penso vincerà una di loro. Sia ragionandoci un po' su che anche andando a sensazioni, io sinceramente non so sbilanciarmi perché, come dicevo prima, Milan e Napoli mi hanno un po' sorpreso con questo avvio super. L'Inter è a meno 7, quindi è un po' distante, ma 7 punti con tutte le giornate che mancano si possono tranquillamente recuperare e la squadra di Inzaghi ha le carte in regola per vincere. Però ad ora è stata un po' discontinua e sicuramente deve migliorare in questo, anche se non è stato un avvio disastroso, come invece alcuni tifosi hanno detto o scritto in giro. Poi ci sarebbero Atalanta e Juventus, che a livello di rosa, secondo me, avrebbero le carte in regola per vincere, però ora sono piuttosto distanti in classifica, soprattutto la Juve. Quindi è molto difficile che rimontino, anche perché oltre alla distanza in classifica ci sono anche diverse squadre davanti a loro, quindi la vedo un po' dura. Come detto, questa era l'ultima domanda, quindi chiudiamo qua. Saluto Michele Tossani che andrà a fare il laptop trainer. Ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti.
E ciao, sono Akpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.